va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno carissimi ascoltatori di Radio Ma 5. Iniziamo il nostro incontro settimanale sul tema che da qualche settimana sto svolgendo, sempre in attuazione di quell'invito di Papa Francesco che nei mass media, giornali, televisione, possa essere sempre più una positività di notizie, non solo una cronaca nera, ma diciamo così una cronaca bianca. E per questo che da 15 giorni ho fatto qualche riflessione sulla documento del Papa, l'esortazione Gaudete ed Exultate, che parla della santità, una parola che fa arricciare il naso a qualcuno, potremmo dire che parla del compimento, della pienezza della vita, della diciamo così, della riuscita della propria esistenza terrena. Oggi mi soffermo un po' a sottolineare, visto che la santità, dice Papa Francesco, è per ogni genere di vita, e mi soffermo a sottolineare quella dei giovani, prendendo spunto dal nuovo beato Carlo Acutis, che il 10 ottobre è stato beatificato ad Assisi. Dice il Papa nell'esortazione Gaudete ed Exultate: vorrei ricordare con questa esortazione che è soprattutto la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge anche a te: siate santi perché io sono santo. E il Concilio Vaticano II lo ha messo in risalto con forza. Muniti di salutari mezzi, di una tale abbondanza e di una tale grandezza, tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre Celeste. Ecco, mi soffermo, dopo una breve biografia dell'adolescente Carlo Acutis, beatificato dalla Chiesa lo scorso 10 ottobre ad Assisi, mi soffermo a fare alcune considerazioni sulla santità dei giovani. La vita dell'adolescente Carlo Acutis è stata una vita bella, normale, tanto che a scuola copiava e qualche volta non faceva i compiti, però aveva la capacità di dialogare, di incontrare, di appassionarsi a una grande attenzione verso tutti i poveri. È nato a Londra e cresciuto a Milano. I genitori si trovavano a Londra per motivi di lavoro quando Carlo venne al mondo nel 1991. Per l'occasione la madre fece preparare una torta a forma di agnellino per ringraziare il Signore all'ingresso di Carlo nella comunità cristiana, quando fu battezzato. Il papà Andrea di Torino dirigeva un'azienda, si occupava di assicurazioni. Viaggiava abitualmente tra Assisi e Milano. Per questo, pochi mesi dalla nascita di Carlo, la famiglia si trasferì a Milano. Il bambino ebbe in una famiglia che godeva di un sicuro benessere. Carlo frequentò le scuole presso le suore Marcelline di Piazza Tommaseo, dimostrandosi aperto e generoso, vivace e socievole, ma non sempre particolarmente interessato alle lezioni. Di fatto non fu mai il primo della classe e non desiderava esserlo. Finì comunque la scuola media con un pregevole distinto e a 14 anni si iscrisse al liceo classico Leone XIII, diretto dai gesuiti. Avrebbe preferito frequentare lo scientifico, ma i suoi lo iscrissero al classico. Da bambino Carlo è vissuto dell'affetto della sua famiglia. La mamma ricorda che era un bambino allegro, vivace, ma anche mite, di una mitezza un po' rara a quell'età. Se qualcuno gli faceva un torto, non reagiva d'istinto. La sua gioia di vivere traspariva dal suo bel sorriso e dal suo modo pacato di affrontare le piccole difficoltà che incontrava. Nonostante appartenesse a una famiglia benestante, mai ostentò il suo benessere con abiti firmati o con altri oggetti che potessero attirare l'attenzione. Per molti versi si è trovato a condurre un'infanzia privilegiata. Per le sue origini e le sue belle qualità, avrebbe potuto compiacersi di tante cose, vivere centrato su di sé, primeggiando sugli altri. Invece l'attenzione di Carlo più che su di sé era rivolta agli altri, a chi aveva di meno ed era in difficoltà. Carlo era mite e generoso, umile, semplice e mai vendicativo, affabile, buono fino ad amare i compagni che non lo trattavano bene. Amava la musica e imparerà da solo a suonare il sassofono. Scherzosamente gli piaceva fare il cuoco, inventava delle ricette. A volte si improvvisava barista presso la piscina comunale per devolvere poi il guadagno a favore dei bisognosi. Carlo era amico di tutti. Chi lo ha frequentato negli anni di liceo ricorda che Carlo si rendeva vicino in modo particolare a quei compagni di classe che vivevano un po' emarginati e meno considerati. Un amico dice che Carlo era sempre disponibile a fare amicizia con tutti, che si accompagnava spesso con ragazzi che avevano qualche problema a socializzare. Ciò successe anche con alcuni giovani della nostra classe. Carlo si interessava a loro cercando di coinvolgerli, li faceva sentire parte importanti della classe. I suoi compagni lo ricordano coraggioso e libero, scherzoso e sorridente, ma anche controllato e mai volgare con le ragazze. Notevole soprattutto la sua dirittura morale, invitava le amiche ad avere rispetto del proprio corpo, esortava gli amici a controllarsi nell'uso di internet per non cadere nella trappola della pornografia. Alla sua età dava importanza alla volontà e affermava che si doveva essere padroni di se stessi. Il suo influsso positivo lo descrive padre Roberto Gazzaniga, incaricato della formazione spirituale dei giovani della classe, della scuola. Dice: quante volte come prete o operatore di pastorale giovanile ho esultato nel vedere e sentire Carlo e del suo influsso positivo sui compagni. Lo si poteva additare e dire: ecco un giovane e un cristiano felice e autentico. Carlo affrontava con coraggio i temi scottanti dei rapporti prematrimoniali, delle famiglie che si sfasciavano e dell'aborto. Discuteva e aiutava senza umiliare quelli che erano in difficoltà. si contrapponeva agli episodi di bullismo e difese un ragazzo disabile oggetto di scherno dei suoi compagni. Rimproverò decisamente dei ragazzi che schernivano una donna indiana vestita con il sari. Se sapevo che un amico aveva i genitori che stavano per separarsi, lo invitava a casa sua per farsi sentire vicino. Carlo era un appassionato di un mago della informatica. Qualcuno ha scritto che Carlo a 15 anni era già un vero genio dell'informatica e che si prestava volentieri nell'aiutare i compagni e chiunque si rivolgesse a lui nell'uso del computer. Più volte mise a servizio la sua abilità realizzando presentazioni multimediali per iniziative promosse dalla scuola. Fu sempre convinto dell'importanza di un uso costruttivo del computer e di internet e ha stupito tanti per la sua competenza. Ne conosceva tutti i segreti, realizzava programmi e montava film, ha creato siti web e curato la redazione e l'impaginazione dei giornalini. I compagni invidiavano la sua creatività, ma, come dicevano, amava condividere generosamente le sue competenze con quelli che glielo chiedevano, che chiedevano aiuto. Applicò in modo speciale l'informatica per la catechesi, quando a 13 anni accettò di diventare aiuto catechista nel proprio oratorio. Nel 2002, trovandosi al meeting di Rimini, a Carlo verrà l'ispirazione di dar vita a una mostra sui miracoli eucaristici approvati dalla Chiesa. E il suo capolavoro, magnificamente visibile anche oggi, attraverso una mostra che è stata realizzata. Ci lavorò più di 2 anni, coinvolgendo anche gli stessi genitori. È una mostra di 142 pannelli che spiegano e documentano la storia e la spiritualità dei vari miracoli eucaristici che si sono manifestati in 17 paesi, da quelli di Lanciano e Bolsena, a quelli spagnoli e tutti gli altri. Una fede semplice e profonda quella di Carlo. Abbiamo già sottolineato che la sua spiritualità si direbbe tradizionale, è quasi d'altri tempi. La devozione al cuore di Gesù, all'Eucaristia, il culto degli angeli e dei santi, amore per il Papa e per la Chiesa. Era particolarmente Carlo devoto della Vergine Maria, che lui definiva con simpatia l'unica donna della mia vita. Ma la sua era una fede piena di sostanza. Dice padre Andrea, i suoi segreti erano una ferma e sempre rinnovata volontà di mettere Dio al primo posto. Ne risultava una personalità armoniosa che irradiava una grande serenità. Qualcuno ha definito la sua vita straordinaria nell'ordinario. In realtà è stata sempre speciale questa sua vita. Un compagno testimonia, Carlo andava più volte alla settimana a messa, aveva infatti molta fede, credeva nel colloquio anche breve e personale con il Signore e diceva tutti i giorni il rosario. Dopo la morte di Carlo mi sono riavvicinato alla Chiesa e penso potrebbe essere merito di una intercessione di Carlo. Era affascinato da Assisi per il richiamo a San Francesco. Ogni estate trascorreva là le sue vacanze e diventò francescano nello spirito, gioioso e semplice, amante del Vangelo e della povertà. Diremo altrove del suo amore per l'Eucaristia che restò sempre al centro della sua vita fino a sognarsi sacerdote. Dice la madre, a volte c'è l'idea che una vita lunga sia necessariamente una vita bella. Chi la può dire? Come diceva Carlo, la vita è veramente bella solo se si riesce a mettere Dio al primo posto. Così è stato fino all'ultimo giorno della sua vita. Carlo cesserà di vivere a 15 anni, colpito da una malattia fulminante. Il giorno del suo funerale, ricorda la mamma, ho scoperto cose di Carlo che non conoscevo. Per esempio, vidi in chiesa diversi signori indiani e filippini, mai incontrati prima, e poi capii che erano portinai della zona, di cui Carlo era diventato amico nei suoi giri con l'inseparabile bicicletta. Il funerale fu celebrato nella chiesa di Santa Maria Segreta in Milano, gremita all'inverosibile, e le campane suonavano a festa. Così è giusto avvenisse per Carlo nel momento del suo ingresso in cielo. Potremmo dire che Carlo è un santo controcorrente. È vissuto in un ambiente sociale che è quello di tutti i ragazzi e gli adolescenti del suo tempo. Ha amato anche lui ciò che piace ai giovani, ma si è difeso spontaneamente da ogni aggressione che potesse frenare il suo proposito di fare di sé qualcosa di bello per Dio. Carlo piace e sorprende perché ha tutte le caratteristiche dei ragazzi d'oggi e nello stesso tempo vive prendendo serenamente le distanze da ciò che capisce distinto che può disturbarlo. La sua vita è segnata da una crescita armoniosa e serena, dalla bellezza di essere in amicizia con Dio senza alcuna rottura interiore. E alla fine appare un ragazzo controcorrente rispetto agli adolescenti del suo tempo. Diceva il rosario ogni giorno e lo considerava la scala più corta per salire in cielo. Cercava di passare agli amici i valori profondi e non sempre popolari in cui credeva. Eppure era pieno di interessi e gli piaceva soprattutto dedicarsi al computer. I compagni invidiavano la sua creatività e aveva davvero una straordinaria confidenza con i segreti dell'informatica. Amava inventare filmati, dirigeva e impaginava giornalini scolastici e realizzò per molte classi degli spot per un progetto di volontariato a livello nazionale. Il computer lo usava non solo per chattare, ma per metterlo prima di tutto a servizio dei suoi obiettivi spirituali, come le sue famose schede sulla vita dei santi e le immagini sacre. Il suo interesse per i santi non nasceva per la straordinarietà della loro vita, perché li vedeva come uomini e donne a cui poteva guardare e seguirne l'esempio. Il suo fu un cammino spiritualmente personale. Carlo non sembra aver avuto maestri nel suo cammino spirituale. Certo, tutto può essere lasciato tracce nella sua vita, in particolare lo spirito francescano respirato da Assisi e l'ambiente della scuola cattolica, il collegio, in cui è cresciuto. Ma tutti, a partire dalla sua famiglia, i suoi insegnanti, lo stesso direttore spirituale e i preti della sua parrocchia, semplicemente hanno assistito con meraviglia alla sua crescita spirituale, insieme personale e attinta a piene mani alla fonte della tradizione ecclesiale. Nello stesso tempo, Carlo non è stato certamente quel genere di ragazzo che si potrebbe definire bigotto, chiuso nelle proprie devozioni o che avesse qualche problema a socializzare con gli amici. Al contrario, godeva della stima dei compagni ed era pieno di vita, sereno e sorridente, sempre pronto a venire in aiuto, a prendersi cura degli altri, come se gli appartenessero. È stato un giovane milanese del suo tempo. Carlo fu sicuramente immerso pienamente nel suo tempo, mai in difficoltà e in rottura con le manifestazioni tipiche dei ragazzi della sua età. pur evitando sorprendentemente le tante insidie di quelli che si lasciano trascinare dalla corrente di un certo modo di vivere, diffuso e dipendente dai media. Niente discoteca, nemmeno l'occhiolino alle piccole o le grandi trasgressioni di tanti ragazzi d'oggi, pur vivendoci accanto. Anzi, era lui, quando gli era possibile, a dettare le regole, a esortare i compagni a darsi ad altri valori. Carlo accusava la gente del suo tempo di non essere abbastanza critica e di non custodire la propria libertà, seguendo la moda, purtroppo, frutto di speculazioni commerciali. Si faceva severo contro i programmi televisivi volgari che provocavano curiosità morbose. Tante le cose che incuriosivano Carlo. Anche lui è stato preso da interessi decisamente globali e passava le sue ore spesso connesso al computer. Anche lui piacevano i videogiochi, ma si limitava ad alcuni giorni o al massimo solo per un'ora. Capiva bene che l'esagerare nel giocare al computer poteva creare dipendenza, isolamento. Ma lui aveva anche un buon rapporto con l'attività sportiva, giocava a pallone, amava lo sci e il nuoto. Anche in questo però senza esagerare. Diceva che lo sport poteva essere di grande aiuto per rafforzare la volontà e favorire la buona salute. Carlo è stato sicuramente un ragazzo piuttosto coccolato, vivendo in una famiglia benestante in una città come Milano, dalle molte occasioni e tanta disponibilità. Eppure non ha nulla in comune con quei ragazzi pigri, viziati, superficiali e narcisisti, quelli che vengono definiti dagli esperti generazione centrati su se stessa, sempre pronti a postare selfie ossessionate dalla propria immagine. Carlo non era così, anzi, se c'è una caratteristica che lo riassume è proprio quella sua profonda armonia interiore, che gli faceva dare spazio a tutto ciò che viveva, orientandolo ai suoi fini e ideali. Come la maggioranza degli studenti, Carlo non stravedeva per lo studio, anche se non ha mai avuto grossi problemi a riuscire bene a scuola. Preferì dare spazio agli interessi, a tutti gli interessi, l'informatica certamente, la musica, il rapporto con i compagni, e poi la preghiera, soprattutto la messa quotidiana, e la fede vissuta e tutto ciò che riguardava il mondo di Dio. Nell'insieme è stato sempre attento a selezionare ciò che viveva, a prendersi cura di se stesso, conciliando i propri interessi, gli stessi hobby, con il dovere dello studio e le esigenze della sua anima. Sul comodino della sua stanza hanno trovato il Vangelo secondo Giovanni aperto al capitolo 15. Era la pagina che aveva suscitato a Carlo il desiderio di diventare sacerdote. Di questo aveva parlato con la mamma e sapeva bene che quella scelta l'avrebbe portato lontano dalla famiglia, dai genitori e dalla cara nonna Laura. Ma non aveva dubbi. Se il Signore vuole, se la Madonna è contenta, si diceva disposto a tutto. Carlo aveva l'animo dei mistici, visitò Lucca, la città santa di Santa Gemma Galgani, di cui era affascinato. Teneva corrispondenza con le suore di clausura per rafforzare la sua fede. Respirava a pieni polmoni l'aria di Assisi e fu afferrato dalla persona di San Francesco. Quando conobbe i tre pastorelli di Fatima, si mise anche lui a fare dei sacrifici per ottenere le conversioni dei peccatori. A suo modo era anche un po' teologo. Rifletteva sui grandi contenuti della fede e li faceva propri. Diceva: il più grande dono che Dio ha fatto agli uomini è stato quello di inviare suo figlio unigenito Gesù. È importante che Gesù sia amato e conosciuto da tutte le genti della terra. Dimostrava di aver capito tutto sulla vita cristiana e l'appartenenza alla Chiesa, e affermava con grande maturità: criticare la Chiesa significa criticare anche se stessi. Ecco alcune pennellate della vita di Carlo Acutis. Come dicevo, una vita bella, normale. Di lui colpisce anche la modernità, come ho sottolineato. Era un adolescente del suo tempo, non uno spiritualoide, ma un appassionato di Dio. C'è poi il mistero della sua fama. Come mai questo giovane, apparentemente come tutti gli altri, ha colpito tante persone? Aveva il coraggio di fare scelte forti, a scuola era un testimone senza mezzi termini, era uno appassionato, come dicevo, di intermoderno dunque, ma che poi dialogava. Però il grande mistero, il miracolo di Carlo, è legato alla diffusione della sua fama nel mondo intero. Chiamavano dal Brasile, dall'America Latina, per sapere di uno che in apparenza era stato solo un bravo ragazzo, un bravo figlio, un ragazzo d'oratorio come tanti. Qui si tocca con mano il mistero di Dio, che è come se l'avesse scelto per essere mostrato a tutti un esempio. Carlo è veramente il santo della porta accanto, come dice Papa Francesco. Ecco, da queste brevi indicazioni circa la santità di Carlo possiamo fare alcune considerazioni sulla santità dei giovani che, nonostante il pessimismo di noi adulti, sono capaci di slanci profondi, di passi decisivi sul cammino di santità, anche se si deve sottolineare che esistono ostacoli che sembrano impedire loro di conquistare questa meta. Difficoltà anche dal significato che il sentire comune attribuisce al concetto di santità. La maggioranza dei credenti infatti associa l'essere santi a qualcosa di irraggiungibile, riservato a pochi eletti che possiedono qualità tali che consentono loro di giungere alla comunione con Dio. Inoltre è generalmente diffusa l'idea che essere santi significa distacco dalle cose del mondo, come se l'allontanarsi dagli aspetti materiali della vita sia l'unica via per giungere a un'unione sempre più piena con Dio. Queste visioni travisano la vera natura della santità cristiana. Esistono certamente delle persone che, secondo la misericordia divina e secondo gli imperscrutabili disegni di Dio, sono più sensibili e aperti al trascendente. Ma è anche vero che costoro non sono gli unici vocati alla santità. Anche la necessità di un distacco dagli aspetti materiali dell'esistenza rischia di generare una visione parziale e distorta della santità. Essa diventa indispensabile quando le cose del mondo occupano nel cuore dell'uomo quel posto unico ed esclusivo che compete solo a Dio, quando cioè la comunione con Lui è ostacolata dal peccato di idolatria. Non si tratta quindi di fuggire dal mondo, ma di vivere in esso, rendendolo luogo in cui far crescere e maturare le proprie inclinazioni verso l'amore di Dio e dei fratelli, utilizzando per raggiungere questa meta tutti quei mezzi che la Chiesa offre ai suoi fedeli: l'accompagnamento spirituale, i sacramenti, le azioni liturgiche, la catechesi, la vita comunitaria. Il proporre una visione di santità riservata a pochi eletti o che debba essere distacco dal mondo significa trasmettere ai giovani l'idea che essere santi è impossibile. Si sentirebbero infatti fortemente demotivati a perseguire qualcosa che ai loro occhi appare precluso alla maggioranza delle persone, riservata solo a chi possiede determinati doni. Così è eccessivamente presuntuoso pensare di chiedere ai giovani di rinunciare a tutto quello che la vita può offrire a loro. Questo ci chiede di proporre ai giovani la santità, non più intesa come libertà da qualcosa che ci lega al mondo, ma sentita come libertà di amare Dio e i fratelli. Lo sforzo sarà quello non tanto di purificare lentamente la nostra vita, ma quella di donarla totalmente con le proprie imperfezioni a Dio e ai fratelli, perché sia Lui a trasformarla nel progetto di luce che ha pensato per ciascuno di noi. Sono alcune così riflessioni sulla santità dei giovani, che pur essendo in mezzo a questo mondo, pur avendo tantissimi interessi, possono percorrere il cammino di santità. Buon weekend a tutti, tutti possiamo diventare santi, anche tu che ascolti. E buona domenica.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.